Europa, Europa. L'unione utile fa la forza.
Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Il viaggio alla scoperta dei luoghi europei e dei personaggi che più ne interpretano il significato, dopo Mozart e Carlo Magno, prosegue con un altro geniale pensatore del suo tempo, moderno e visionario, architetto, pittore, scultore, designer, scrittore, è Le Corbusier. Durante tutta la sua vita Le Corbusier viaggiò per conoscere l'architettura del passato e perfezionare le proprie conoscenze, per apprendere nuove tecniche che mise in pratica molto spesso ispirandosi ai paesi visitati e agli elementi della loro tradizione architettonica e urbanistica. Le Corbusier è talmente celebre che i siti in cui sorgono alcune delle sue più importanti architetture, realizzate circa in 50 anni di attività, sono iscritti ufficialmente nella lista UNESCO per l'approccio innovativo che ha influenzato profondamente il XX secolo, cercando di rispondere alle esigenze della società moderna. Per farci conoscere più da vicino il protagonista del movimento moderno, abbiamo con noi la professoressa Marida Talamona, architetto, docente di storia dell'architettura contemporanea all'Università degli Studi Roma III, membro del consiglio d'amministrazione della Fondazione Le Corbusier. Professoressa, benvenuta.
Grazie dell'invito.
Allora, addentriamoci in un viaggio che tocca queste meraviglie sparse tra Svizzera, Francia, Belgio, Germania, fino alla Russia, all'Argentina, all'India, al Giappone, agli Stati Uniti. Insomma, Le Corbusier aveva decisamente un passaporto pieno di timbri ed era molte cose insieme. Iniziamo allora a conoscere questo architetto urbanista a partire dal nome, che non è il suo, vero professoressa?
Sì, no, Le Corbusier assume questo pseudonimo nel 1920. In realtà nasce alla Chaux de Fonds come Charles-Édouard Jeanneret e diciamo che fino al 1920 rimane Charles-Édouard Jeanneret e addirittura aprirà uno studio di architettura alla Chaux de Fonds nel 1911-12 come Jeanneret architetto. E poi quando si trasferisce a Parigi e soprattutto quando fonderà la rivista L'Esprit Nouveau insieme al pittore Amédée aux Enfants e allo scrittore Paul Bérmet, utilizzerà per molti dei suoi testi che pubblica nella rivista per la prima volta lo pseudonimo Le Corbusier. Da dove arriva questo pseudonimo? In realtà nessuno lo sa veramente, perché Le Corbusier non lo scriverà mai. Ma una delle ipotesi più accreditate è che l'abbia tratto dal nome di un nonno materno che si chiamava per l'appunto Le Corbusier e che lui traduce in Le Corbusier, spesso associando almeno nei primi anni questo pseudonimo a quello di Saunier, che era lo pseudonimo del pittore Amédée aux Enfants. Bisogna sapere che i due, aux Enfants e Le Corbusier, scrivevano praticamente da soli questa rivista e quindi utilizzavano numerosi pseudonimi. Uno dei primi per Jeanneret fu appunto Le Corbusier, pseudonimo che viene utilizzato soprattutto per l'architetto, perché per quanto riguarda la pittura conserverà sempre il proprio nome e quindi viene identificato come Jeanneret. Questa è un po' la storia del suo pseudonimo.
Scegliere questo pseudonimo forse era perché aveva intuito che gli piaceva di più essere francese rispetto all'essere svizzero.
Ma questo non lo so, francamente non lo so. Certo, a un certo punto della sua vita l'idea di trasferirsi a Parigi diventa proprio fortissima e lo farà nel 1917, nell'ottobre del 1917, quando sta per compiere 30 anni, decide definitivamente di lasciare la sua città natale, dove aveva cominciato a costruire, dove costruisce alcune ville che poi sono famose anche queste, e decide di trasferirsi a Parigi, dove era stato. Lo vedremo nei viaggi, aveva già trascorso un anno e mezzo a Parigi e andava spesso avanti e indietro tra la Chaux de Fonds e Parigi sostanzialmente.
Ecco, abbiamo detto che per Le Corbusier i viaggi sono un momento di apprendimento dove guardare e imprimersi della cultura con la quale viene in contatto per poi tradurla in quelle che sono le proprie opere architettoniche.
Sì, sicuramente i viaggi sono importantissimi, soprattutto i primi viaggi, quelli che vengono chiamati viaggi di formazione. Le Corbusier passerà 4 anni in giro per l'Europa, sostanzialmente dal 1907 al 1911-12, e sono anni decisivi per la sua formazione di architetto. Lo scriverà più volte lui stesso in numerosi suoi libri. Il primo di questi è un viaggio del 1907, dell'agosto del 1907. Le Corbusier ha appena finito la scuola di Belle Arti, o la scuola d'arte della Chaux-de-Fonds, e su suggerimento del suo maestro incomincia questo viaggio di formazione in Italia. Più che in Italia, direi nel nord Italia, perché non si spinge più a sud di Firenze, perché in realtà la cultura dell'epoca era una cultura che faceva riferimento a John Ruskin, e quindi l'interesse principale di Le Corbusier, verso il quale era stato avviato dal suo maestro, era soprattutto la cultura, l'architettura, la cultura del Medioevo, era il Medioevo e la decorazione architettonica. Quindi Le Corbusier incomincia questo viaggio nel nord Italia, che si svolge attraverso Milano, Genova e poi Pisa. Pisa è una grande rivelazione, passerà 4 giorni distesi sul prato davanti al complesso del Duomo, del Battistero, della Torre di Pisa, ammirando la luce che batte sui marmi colorati degli edifici, facendo degli stupendi disegni sulla decorazione architettonica degli edifici. E poi da Pisa, Firenze, e a Firenze una importante visita, sempre sulle tracce di Ruskin, alla Certosa del Galluzzo, alla Certosa di Valdema, nei pressi di Firenze.
Abbandoniamo un attimo i viaggi di Le Corbusier per entrare un po' nel vivo di quella che è la sua architettura, che aveva una caratteristica speciale, cioè quella di essere basata sui bisogni sociali.
È basata, sì, attentamente sui bisogni sociali, ma prima mi riferivo ad Ema, proprio ad Ema, alla Certosa di Ema. Le Corbusier comincia a lavorare su un tema che sarà un tema fondamentale della sua vita, che è quello dell'abitazione sociale, dell'abitazione economica. Ad Ema Le Corbusier scopre la cella dei monaci del monastero di Ema, e questa cella diventa un riferimento importante per la sua architettura, perché comincerà lì in quel monastero a riflettere su un binomio che individuo e rapporto tra individuo e collettività, cioè individua nella cella dedicata al monaco, nell'isolamento della cella, una cellula di abitazione che però è in rapporto, lo legge in rapporto chiaramente ai servizi collettivi del monastero, quindi al chiostro e a tutti gli altri servizi. Quindi questo binomio diventerà fondamentale nella sua architettura, e soprattutto nella sua architettura per le abitazioni economiche, e soprattutto per alcuni importantissimi progetti che sono, non so, gli immobili villa del 22, e soprattutto le unità di abitazione costruite a partire dal 1945, da quella di Marsiglia del 1945. Interessante, perché in quella visita ad Ema, e lui era giovanissimo, aveva 21 anni, Le Corbusier scriverà nelle lettere ai suoi genitori: ho scoperto la maniera di come risolvere il problema dell'abitazione operaia. Quindi fa riferimento all'abitazione operaia. Aveva assistito mesi prima ad una conferenza alla Chaux-de-Fonds del socialista utopista francese Sébastien Faure, che parlava proprio di abitazioni operaie, e quel modello gli resterà nella vita, gli resterà per sempre nella sua architettura, lo scriverà molto più avanti, ma quest'idea anche lì del rapporto tra individuo singolo e collettività, oppure servizi collettivi, sarà fondamentale per l'architettura di Le Corbusier sicuramente.
Ecco, le sue erano abitazioni ed edifici, lo scrive lui stesso, a misura d'uomo, in cui solo l'utente ha la parola. E mi piace anche questo passaggio perché lo scrive lui, perché era anche un grandissimo scrittore.
Sì, Le Corbusier, infatti questa è una delle caratteristiche che ne fanno uno dei maestri, se non il maestro del XX secolo. Le Corbusier pubblica ben 34 libri, e la Fondazione di Parigi conserve decine di migliaia di pagine di conferenze, di scritti, di appunti di carnet, di disegni, di piccoli disegni, ed era un grandissimo, sicuramente un grandissimo scrittore, ma anche con una capacità molto particolare, pieno di affermazioni, ma anche di trovate mirabolanti, di trovate che resteranno poi nella storia dell'architettura, a partire da questa macchina Bité che tanta fortuna e anche un po' di sfortuna ha fatto nel suo pensiero, nel senso che poi gli è stato attribuito anche in maniera molto negativa queste sue trovate linguistiche.
Ecco, siamo in estate, un tempo dove alla fine si programmano viaggi e l'emergenza sanitaria permettendo anche viaggi in giro per l'Europa. Allora, lasciamoci ispirare dall'architettura di Le Corbusier e facciamo un viaggio attraverso le città dove si ferma e dove lascia maggiormente la sua impronta. Se dovessimo appunto organizzare questo viaggio sull'architettura di questo grande maestro del movimento moderno, che città andremo a visitare e cosa?
Beh, andremo a visitare le sue opere, vabbè, chiaramente è evidente che dovremo girare per la Svizzera, soprattutto per vedere le sue prime ville, le sue ville alla Chaux de Fonds, ma anche una serie di progetti che farà più tardi a Ginevra e come la Petite Maison, che sarà questa stupenda piccola casa che costruisce sul lago di Ginevra per i suoi genitori negli anni 20, a partire dal 1923, quindi sicuramente la Svizzera, un passaggio per la Svizzera e poi la Francia, sicuramente sono moltissime forse le più importanti opere di Le Corbusier sono in Francia, penso alle ville puriste francesi, dalla Villa La Roche-Aneret fino alla Villa Savoie a Poissy, nei pressi di Parigi, oppure alla Villa Stein, ma anche poi penso alle unità di abitazione, penso alla Cappella di Ronchamp, penso anche alle piccole case molto meno note, case vernacolari, che sembrerebbero molto strane, sono molto meno note nell'architettura di Le Corbusier, che costruisce in Francia nel corso degli anni 30 e che avranno un'importanza anche queste fondamentali. I viaggi delle Corbusier sono viaggi di studio, che lui, viaggi di formazione sono viaggi di studio, e da ciascuno di questi viaggi trae un'ispirazione per la sua architettura futura, trae un'ispirazione dall'architettura vernacolare che per esempio scoprirà nel famoso viaggio d'Oriente nei Balcani, alla grande architettura classica del Mediterraneo, la mia felice evoluzione estetica, scriverà, e poi anche però alla grande architettura classica e poi alla scoperta di alcune importanti città e di alcuni importanti architetti, per esempio la grande scoperta di Michelangelo, sia come pittore che come architetto, che influenzerà moltissimo la sua architettura, oppure questo a Roma, a Firenze e a Roma, oppure Palladio a Venezia, viaggio del 1921, soltanto a Venezia per scoprire per l'appunto Palladio, e poi numerosi altri viaggi in giro per l'Europa, penso alla Spagna, al viaggio in Spagna dove porrà una grande attenzione alle architetture di Gaudì, alla tradizione della volta catalana ribassata, e quindi girerei e poi alcune altre opere, per esempio in Belgio come la Maison Guillette, oppure forse ci si può spingere anche a Mosca, a vedere il centro Soyuz di Mosca, insomma sono queste le opere più importanti in Europa. Poi Le Corbusier ha costruito in tutti i continenti, salvo forse l'Australia, ha costruito negli Stati Uniti d'America, ha costruito nell'America del Sud, in Argentina, a Buenos Aires, ha costruito in Asia, chiaramente in India, ma anche a Tokyo, ha lavorato moltissimo e ha viaggiato moltissimo, e da ognuno di questi viaggi ha tratto degli insegnamenti.
A fare il viaggio completo dell'Europa da ovest ad est, passando anche per il Mediterraneo e poi andando anche oltre i confini, ha lasciato un'eredità così importante che il Consiglio d'Europa gli ha dedicato addirittura un itinerario culturale che tocca appunto 21 delle città di quelle che lei ci ha appena raccontato, per 6 paesi, e sono 24 siti architettonici progettati che hanno dalle Corbusier, che hanno l'intento di incoraggiare i viaggiatori a scoprire la sua intera opera e la sua influenza che ha avuto in Europa ed oltre. Quindi decisamente un vantaggio, che è un viaggio che vale la pena fare. Allora, sospendiamo qui un attimo il nostro viaggio alla scoperta dell'architettura di Le Corbusier per tornare dopo la pausa.
Europa, Europa.
Bentornati in studio gli ascoltatori di Radio 24. Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dell'architettura di Le Corbusier, questo maestro del movimento moderno che ha girato in lungo e in largo l'Europa da est a ovest, passando per il Mediterraneo. Con noi c'è la professoressa Marida Talamona, architetto, docente di storia dell'architettura contemporanea all'Università degli Studi Roma 3. Allora, proseguiamo il nostro viaggio per le ville, gli edifici di Le Corbusier. Professoressa, con lei tornerei a riprendere il rapporto particolare che ha questo grande architetto con la natura, il legame tra natura e architettura, perché sembra parlare proprio ai giorni nostri.
Sì, no, lei ha perfettamente ragione. Il legame di Le Corbusier con la natura è un legame che nasce proprio dalla sua primissima formazione all'École d'Art de la Chaux de Fonds, perché Le Corbusier veniva portato dal suo maestro, insieme agli altri allievi chiaramente, a guardare, a disegnare la natura, e soprattutto gli alberi, soprattutto durante tutto questo, per trarne dei disegni, quei disegni che poi sarebbero serviti per essere incisi sulle casse d'orologio, che era lo scopo principale della formazione all'École d'Art. Per cui Le Corbusier ha una formazione fortissima, impara a guardare la natura, impara a guardare il paesaggio, a cogliere gli aspetti del paesaggio sin da giovanissimo, e questo diventerà un tema fondamentale, perché da qui passerà a guardare le città, a guardare la skyline delle città, a saper e a studiare le differenti skyline delle città. Sono celebrissimi i suoi disegni su Istanbul del 1911, e il rapporto con la natura diventa sempre con la natura e con il paesaggio sempre più forte. Nel corso degli anni 30 Le Corbusier raccoglierà in tutti i suoi numerosi viaggi oggetti naturali che trova per terra, che sono pezzi di legno, che sono anche piccole conchiglie, oppure gusci di granchio, oppure ogni altro tipo di oggetto naturale, quelli che lui poggerà sul suo tavolo e che racconterà, che poi diventeranno oggetti di ispirazione per la sua architettura. Le forme di questi oggetti saranno un'ispirazione molto forte per le sue architetture. Quindi da una parte ha una grande capacità di guardare la natura, di leggere il paesaggio, di comprendere il paesaggio, dall'altra parte la natura diventa una fonte di ispirazione anche per gli oggetti, per la propria architettura, che si confronteranno sempre con la natura e il paesaggio.
Ecco, Le Corbusier non è solo architetto ed è anche e soprattutto urbanista, e direi che forse qui, anche nel progettare le città, nella sua visione moderna della città, rientra ancora questo rapporto di equilibrio tra l'uomo e natura.
Ah no, sicuramente, anzi nel pensare le città, parlo soprattutto a partire dalla metà degli anni 20, Le Corbusier è attentissimo ai siti, attentissimo alla conservazione del sito, anche nelle sue visioni, nelle sue proposte visionarie, però il punto primo sempre era l'attenzione al luogo dove sorgevano le città, le letture di queste città, l'attenzione al territorio guardato in maniera minuziosa, ha guardato per esempio, se pensiamo ai piani per Algeri, tutti i suoi studi della visione del Golfo di Algeri arrivando dal mare, che sono fondamentali per far immaginare il suo progetto, oppure se pensiamo, non so, al viaggio in America Latina, l'esperienza del volo per esempio diventa fondamentale per capire l'insieme del territorio e capire l'insieme del paesaggio nel quale pensa poi i suoi progetti di urbanistica, alcuni molto visionari, molto avanti rispetto al periodo, ma sempre attentamente pensati in rapporto al paesaggio.
C'è una città particolare che ritorna nella visione urbanistica di Le Corbusier, che è Venezia, che definisce proprio come la città per eccellenza.
Sì, Venezia è un luogo importante per Le Corbusier, lì ci arriva la prima volta nel 1907, ci ritornerà nel 21 in un viaggio fatto apposta, proprio 10 giorni passati a Venezia per studiare l'architettura veneziana e poi incomincerà a scrivere di Venezia nella metà degli anni 30. Venezia è per Le Corbusier già alla metà degli anni 30 un'unità urbanistica incredibile, con un'armonia ed una perfezione della quale parla più volte. Indica ad esempio già allora, nella metà degli anni 30, una serie di dispositivi rilevanti dell'urbanistica veneziana, per esempio fa riferimento alla distesa d'acqua, che uno scriverà Le Corbusier, questa distesa d'acqua è uno dei supporti i più favorevoli per lo sviluppo dell'architettura, parlerà del sistema dei trasporti e delle attrezzature di Venezia, farà una descrizione dell'importanza della gondola come mezzo di trasporto e come mezzo che peraltro si è perfezionato nel tempo, nel corso del tempo, ed è una descrizione molto dettagliata sulla costruzione della gondola, e poi parlerà di altri temi importanti, la separazione per esempio della circolazione a Venezia, da quella artificiale sull'acqua e quella naturale sulla terra, che ne fa una città unica al mondo. E un altro aspetto importantissimo che coglie già negli anni 30, un altro fattore importantissimo, lui parla del civismo della comunità veneziana, perché sostiene che tutta la popolazione della città ha partecipato alla creazione di un'arte collettiva sostanzialmente, che si rivela in ogni aspetto della città, dagli oggetti della vita quotidiana e fino alle architetture monumentali, e quindi creando in questo un paesaggio urbano e culturale unico, quindi un'attenzione alla città di Venezia che si esprime sempre nel corso della sua vita. Ritornerà a Venezia all'inizio degli anni 50, ritornerà più tardi, ogni volta racconta nelle sue conferenze la perfezione di questa città.
Una perfezione che richiama ogni anno migliaia e migliaia di turisti. Abbiamo visto una Venezia deserta durante il lockdown, abbiamo visto tutte le grandi città italiane ed europee senza turisti, e questo ha portato a delle riflessioni importanti sulla fruizione e sul rapporto tra il bello e il turismo. Allora forse Le Corbusier ci può essere d'aiuto per cercare di capire quale può essere il punto di equilibrio tra una fruizione del turismo di massa, che porta decisamente ad un incremento e ad un guadagno economico, e dall'altra parte porta però a delle implicazioni di fruizione e di disagio delle città, come Venezia ci insegna. Quindi qual era per Le Corbusier il punto di equilibrio tra il bello e la fruizione del bello da parte del turista?
Dunque, Le Corbusier all'inizio degli anni 60, nel 62, viene invitato dal sindaco di Venezia ad un convegno sulla conservazione della città, e soprattutto gli verrà poi proposto di realizzare il progetto per il nuovo ospedale di Venezia da Carlo Tolenghi, che era il presidente degli ospedali civili riuniti di Venezia. E in quell'occasione, dopo una prima lettera del sindaco, Le Corbusier risponderà al sindaco con una lunga lettera molto bella, ricordando i suoi primi viaggi a Venezia, ancora una volta sottolineando l'aspetto unico di questa città e ancora una volta sottolineando il fatto che la città doveva essere conservata, che è un miracolo di città, e poi dando dei consigli, dando delle idee per la città. Che cosa si può fare per Venezia? Le Corbusier scriveva al sindaco: bisogna organizzare il turismo, ma un turismo adorabile, cito le sue parole, ma un turismo adorabile, ammirevole, umano, fraternale, sia per le persone povere come per gli aristocratici e i milionari. Ed è importante organizzare, diceva Le Corbusier, il sistema di piccoli alberghi in modo che possano ricevere queste persone, e diceva: fate peraltro di Venezia un centro di riunioni multiple, un centro di congressi, fate discutere l'avvenire del mondo a Venezia, città armoniosa, come ripeteva, e su questo continuava dicendo che era veramente necessario, che bisognava occuparsi sin da allora di organizzare la vita economica della città futura e in qualche modo di organizzare il turismo, di non lasciare la città soltanto al turismo e di conservare la sua scala umana così ammirevole. Ricordando che gli amministratori di Venezia erano responsabili di un tesoro a scala umana, come dirà lui stesso. Quindi in questo devo dire che Le Corbusier ha anticipato quello che poi è avvenuto dopo, che purtroppo non è stato molto seguito, però guardava già molto avanti, e prefigurava una vita della città da salvaguardare da alcune distorsioni che poi di fatto sono avvenute. Forse ora è l'occasione in questo momento di ripensare la vita di Venezia secondo questi principi, salvaguardando questi principi.
Sicuramente l'occasione per ripensare anche il turismo e il rapporto con i turisti e con le opere architettoniche per le altre città. È bellissima la frase di un turismo adorabile, un turismo su scala umana. Ed è l'insegnamento che ci portiamo a casa da Le Corbusier per riscoprire il bello dell'Italia e il bello dell'Europa. Grazie allora a Marida Talamona per averci portato a fare questa passeggiata architettonica alla scoperta di un personaggio così europeo e contemporaneo, che aveva intuito e visto cose che ora non possiamo più ignorare. Grazie mille, professoressa, per essere stata con noi.
Grazie a voi. Buon pomeriggio.
Grazie agli ascoltatori di Radio 24. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, dove a farci da guida ci sarà un altro genio europeo, Leonardo da Vinci.